Ieri vi raccontavo il caso Calabria. Caso Calabria che inizia con questo tentativo della Calabria, tra lo stupore e l'interesse di tutti, di praticare una formula innovativa di governo, cioè di cercare di superare la strettoia posta dalla riforma costituzionale, per cui se si elegge il presidente della giunta direttamente scatta la clausola simul stabunt simul cadent. E la Calabria costruisce questo strano ibrido per cui da un lato il presidente non è tecnicamente eletto dai cittadini, ma è solo il capofila di una coalizione, più o meno quello che avveniva con la vecchia legge elettorale e quello che in qualche modo avviene anche adesso alle elezioni politiche, no? Per cui la coalizione c'è un capofila, tendenzialmente sempre lo stesso, e se lui vince poi la coalizione conquista anche un premio di maggioranza. Questa non è un'elezione diretta, non è tecnicamente un'elezione diretta. Ed è anche per questo che quando Berlusconi diceva, perché se non si pone più il problema, se io sono sfiduciato, sono costretto a dimettermi, bisogna andare alle elezioni, dice una cosa che non ha alcun senso giuridico, può avere un senso politico, nel senso che non c'è nessun obbligo per il Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere, il Presidente della Repubblica anzi ha l'obbligo di provare a vedere se c'è una maggioranza in Parlamento. Questo cade invece di fronte all'istituto originale, vero, dell'elezione diretta del Presidente, che la nostra Costituzione, la riforma costituzionale, ha volutamente indicato come una soluzione secca. C'è il Presidente e non c'è un Vicepresidente, che potrebbe anche essere una soluzione criticabile se non fosse dovuta al fatto che di questo sistema della vicepresidenza si è sempre giovata la teoria della staffetta, no? Per cui in qualsiasi paese ragionevole il fatto di avere un vicepresidente che subentra se muore il presidente stabilizza la forma di governo. La presidenza americana funziona così. Il vicepresidente presiede il Senato americano, c'è anche delle funzioni istituzionali. Muore, come è capitato a John Kennedy, il presidente, non è che gli Stati Uniti restano senza un capo, perché subentra Lyndon Johnson, in quel caso c'è il vicepresidente. Ora, il fatto che gli Stati Uniti restino senza un presidente è un problema mondiale. Se resta senza presidente il Molise, se ne accorgono neanche i molisani probabilmente, no? E questo spiega perché non è stato previsto l'istituto del vicepresidente. Poi statisticamente i presidenti delle regioni non è che siano soggetti a facile defunzione prima della fine del mandato. Sono talmente attaccati alla poltrona che di conseguenza sono attaccati anche alla vita. E di conseguenza non si è posto il problema di una vicepresidenza, che nella lettura italiana sarebbe stato un indebolimento del presidente invece che un rafforzamento del presidente. Allora la Calabria fa questa brillante riforma dicendo: il presidente guida una coalizione e dopo le elezioni non è che lui è il presidente della Calabria, ma viene nominato dal Consiglio regionale, per cui il Consiglio regionale che si riunisce e nomina il Presidente. Strana questa nomina dell'organo collegiale, vuol dire che è un'elezione. Se non lo fa viene sciolto. Cioè se il Consiglio calabrese si riunisce e dice chi ha vinto, lui non lo vogliamo e vota per un altro candidato, automaticamente è sciolto di diritto. E si va a nuove votazioni. Vedete che è un ibrido assolutamente mai visto. Però andavano molto orgogliosi di questa bella scoperta, in base anche a un ragionamento sottilmente giuridico che io ho sentito fare in commissione consigliare statuto l'ultima volta che sono andato in Calabria a occuparmi di questa cosa, poi gli ho detto arrivederci, perché mi hanno convocato a me come consulente del presidente della giunta regionale. E un mio collega, di cui non faccio il nome per carità di patria, come consulente del consiglio regionale. No, già vedete la follia di un sistema per cui i due organi assumono consulenza. Noi abbiamo dovuto fare una mediazione a Roma, un bel giorno ci siamo trovati a Roma a fare una mediazione tra le istituzioni calabresi. Come venirne fuori? E per l'ultima puntata è stata questa riunione della commissione statuto. La commissione statuto era fatta di un numero infinito di persone, per semplice il fatto che in quella legislatura la Calabria mi pare che avesse, se non vorrei dare i numeri, ma mi pare che avesse 40 consiglieri e 18 gruppi consigliari, una cosa del genere, ci sono delle statistiche da qualche parte, perché erano dei dati veramente allarmanti. Questo vuol dire che non c'era nessun consigliere che non avesse anche un paio di incarichi, o come presidente di commissione, o magari in giunta, oppure come presidente della commissione statuto e così via, che vuol dire che tutto questo comportava prebende, macchine blu e così via. All'aeroporto mi è venuto a prendere un autista della giunta, il mio collega, ci siamo trovati a Roma e fatto il viaggio insieme, mi è venuto a prendere un autista del consiglio, no? Per dirvi la follia di un sistema impazzito. E dopo che abbiamo atteso pazientemente un'ora, che già mi giravano i cabasisi, escono i presidenti del consiglio, il presidente della giunta, e ci sono abbracciati, dicendo abbiamo raggiunto un accordo. Va bene, allora arrivederci. No, venga in commissione. Siamo in commissione. E in commissione espongono questa loro brillante idea. Ok, io dico, queste matti, questa è palesemente contro la Costituzione, ma il sagace mio collega usò l'argomento giuridico vincente. Vabbè, ma tanto, anche se non è conforme alla Costituzione, dovrebbe essere la Corte Costituzionale a dichiarare conforme alla Costituzione. Ma perché vada la Corte Costituzionale bisogna che ci sia il governo che l'impugni, e siccome il governo è del centrodestra e la regione è del centrodestra, il governo non ne impugnerà mai, basta mettersi d'accordo. Finissimo ragionamento giuridico, come vedete. E così doveva andare. E quando il Consiglio approva lo statuto, questo me lo raccontò dopo, di fronte a un meraviglioso branzino di una delicatezza fantastica, l'ex presidente della Commissione Statuto, nel frattempo diventato sottosegretario del governo Prodi, se ben ricordo, aveva cambiato schieramento anche a causa dell'episodio, il quale aveva messo la sua faccia. Questo statuto l'aveva confezionato la Commissione Statuto con la sua faccia. E per cui lui si informa dagli amici del governo se il governo aveva intenzione di impugnare lo statuto, e gli assicurano di no. No, anzi, il presidente, che per combinazione allora era Berlusconi, è entusiasta, anzi te lo passa. E passa Berlusconi, e Berlusconi dice: bravissimi, la Calabria è arrivata prima, voi avete trovato la soluzione, la quadratura del cerchio, bravi, bravi, complimenti. Questo che è un vecchio volpone ex democristiano, è come dicevano i romani, semel democristiano, sempre democristiano, gli disse: ma presidente, ma allora lo posso annunciare alla stampa? Come dire, tu mi stai dicendo che sono bravissimo, che non mi impugni, io dico la stampa. Non lo puoi, lo devi fare. Allora lui convoca la stampa, tutta la Calabria in festa, siamo i primi nel mondo, inni e balli popolari, peperoncino per tutti. Se non che Berlusconi se ne va in Sardegna a ricevere Putin, testuale, il Consiglio dei Ministri si riunisce sotto la presidenza di Fini e impugna lo statuto. cui la meraviglia, meraviglia, sti qua restano agghiacciati perché dopo tante belle aspettative si trovano lo statuto della Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale glielo distrugge. Glielo distrugge con una motivazione anche piuttosto pesante, tra l'altro questa sentenza è stata molto criticata, ovviamente erano molto difese, non so perché, ma sono sempre dall'altra parte, è sempre in minoranza peraltro. La sentenza 2/2004 dice alcune cose interessanti. La Regione dispone di un autonomo potere normativo per la configurazione di un ordinamento interno, adeguato alle cresciute responsabilità delineate dalle riforme e dalle tese di un'istituzione regionale decisamente migliorata sul piano della funzionalità e della sua stessa democraticità. Notate che la Calabria era per tradizione una regione in perenne crisi politica, cioè si scioglieva la giunta, il consiglio no, ma la giunta cadeva come i petali delle rose, come sono poetico. E dopo la riforma dell'articolo 123 COST e la eliminazione dell'approvazione dello statuto regionale da parte del Parlamento, i limiti a questa rilevante autonomia normativa possono derivare solo da norme chiaramente deducibili dalla Costituzione, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare allorché ha negato che essa sia comprimibile in mancanza di una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile o tramite non controllabili interferenze e deduzioni da concetti generali assunti a priori, sentenza 313. La Corte qui fa un riferimento a una sua precedente sentenza, anche quella interessante, anche quella che smentì una tesi affiorata in dottrina e sostenuta anche come avvocato da questo mio collega della vicenda calabrese. Vicenda molto interessante perché? Perché la riforma costituzionale aveva eliminato il riferimento contenuto nell'articolo 123 sulla necessaria competenza del Consiglio regionale a emanare i regolamenti. Siccome questa cosa del monopolio normativo del Consiglio regionale era palesemente inadeguata e anche un po' stupida, cioè è proprio una cosa che non si è dimostrata priva di senso, perché il Consiglio fa le leggi, le leggi le fa con una procedura, che non è una procedura strana, è una procedura con cui tutti i consigli e tutte le assemblee producono le loro decisioni, commissione prima, aula dopo, dopodiché si è fatta la legge, c'è una sola Camera, per cui come avrebbe fatto i regolamenti? Esattamente con la stessa procedura, era quello che dicevano gli statuti. Ora, perché un consiglio regionale deve fare prima la legge e poi deve fare il regolamento per la sua attuazione? Che senso ha? Notate che poi il regime dei due atti sono completamente diversi, perché la legge si impone e per impugnarla bisogna andare alla Corte Costituzionale. Il regolamento è un atto amministrativo per cui era sottoposto a un controllo preventivo di legittimità dell'apposita commissione di controllo e poteva essere impugnato davanti al giudice amministrativo. Per cui la dualità di atti è una dualità di atti che ha un senso a livello dello Stato, perché il Parlamento fa le leggi, poi gli atti di attuazione, gli atti esecutivi lo fa il Governo, con tutt'altra procedura e alta velocità. Bene, il risultato di quella norma costituzionale è stato che i regolamenti regionali non ci sono mai stati, ci sono regioni che non hanno mai avuto un regolamento, alcune regioni hanno fatto dei regolamenti ma in numero minimo, ricordo un caso dell'Umbria che un bel giorno fece una legge che modificava alcune parole di un regolamento, per cui questo atto di fonte secondaria aveva alcune parole recepite, modificate con un atto di fonte primaria. Casino della legge da chiedere fonti. In sostanza si è dimostrato una cosa inutile e come tutte le cose inutili era diventata desueta ed era stata sostituita da una forma di produzione normativa del tutto irregolare, ossia la legge regionale diceva alla giunta: tu giunta farai degli atti normativi per l'attuazione di questa legge. Ora, non potendo chiamarli regolamenti, perché le volte che ci ha provato sono stati dichiarati legittimi, perché la legge regionale non può incaricare la giunta di fare dei regolamenti che la Costituzione riserva alla legge regionale, li chiamava nei modi più strani e diversi: linee guida, direttive, indirizzi generali, piani programmi e così via, ma sempre i regolamenti erano. Allora, quando nel 99 si fece la riforma e si introdusse l'autonomia statutaria delle regioni, si tolse dalla dizione della materia di statuto che lo statuto doveva disciplinare la formazione delle leggi e dei regolamenti da parte del Consiglio regionale, solo le leggi. Cosa accadde? Accadde che immediatamente si stimolò un dibattito dottrinale su questo tema. Il fatto che la previsione della competenza del Consiglio regionale a fare i regolamenti fosse stata abrogata, che cosa significava? Allora, alcuni brillanti teorici teorizzarono questa bella ipotesi, e cioè che siccome il regime transitorio prevedeva l'elezione diretta del Presidente della Giunta, questo significava che nelle regioni si era stabilita una forma di governo di tipo presidenziale. E in una forma di governo di tipo presidenziale è automatico che il potere regolamentare spetti all'esecutivo. E di conseguenza che, avendo tolto quell'impiccio e introdotto questa forma di governo, le regioni potevano tranquillamente cambiare regime e quindi le giunte potevano fare regolamenti, o quantomeno le leggi potevano incaricare la giunta di fare dei regolamenti. Naturalmente questo comportò che la Lombardia facesse una legge che, non mi ricordo in quale materia, mi pare di ambiente, di sanità, materia anche molto delicata, e incaricava la giunta a emanare una serie di regolamenti. Questa legge fu impugnata e la Corte Costituzionale dette torto alla Regione Lombardia, dicendo: non controllabili interferenze e deduzioni da concetti generali assunti a priori. Cioè, voi non potete pensare di basare un potere regolamentare su una deduzione da concetti generali. Siccome c'è una forma di governo, allora questa è la conseguenza. Anche perché nel frattempo vigevano i vecchi statuti e i vecchi statuti ripetevano quello che c'era in Costituzione, e cioè che i regolamenti li doveva fare il Consiglio. E quindi la Corte disse: voi dovete fare la riforma dello statuto, finché non fate la riforma dello statuto, quella è la norma giuridica vigente, è il vostro statuto. Purtroppo la riforma del 99, come quella del 2001, aveva poche norme transitorie che facessero capire come applicarle, e queste sono state le difficoltà che ha prodotto. Al tempo stesso però, per ciò che riguarda il rapporto fra la potestà statutaria e i suoi limiti, questa Corte ha chiarito che gli statuti regionali, non solo, come tutte le norme giuridiche del nostro ordinamento, devono rispettare puntualmente ogni disposizione della Costituzione, ma devono anche rispettarne lo spirito, in nome della pure costituzionalmente necessaria armonia con la Costituzione. Questa è stata una frase molto criticata, sorprendentemente criticata, perché la dottrina disse: ma come? Che cos'è questa novità di dover rispettare non solo ogni singola disposizione della Costituzione, ma anche lo spirito della Costituzione? Dimenticando che questa è un'espressione che si è fissata nella giurisprudenza, nella dottrina, dal diritto romano in poi, no? Delle citazioni che io ho trovato per divertire, per andare in giro un po' la gente, che scrive sul giornale dell'Opus Dei, ma non conosce neanche i dettami del pensiero cattolico, era Sant'Agostino o San Paolo che diceva che la legge non va interpretata, o Sant'Anselmo, non va interpretata, potenza non nella mia cultura ecclesiastica che è zero, so solo ad accendere le torce per quanto si parla di chiese, per bruciare le chiese, ma semplicemente la capacità di ricerca di internet che è grandiosa. Sant'Anselmo diceva le leggi vanno interpretate non secondo la lettera ma secondo lo spirito della legge, e questo è quello che dice la Corte, ma non è che la prima volta che dice la Corte, lo dice la Cassazione, lo dice la Corte, lo dice la Corte della Giustizia, lo dicono tutti, ma improvvisamente, siccome lo dice la Corte Costituzionale dichiarando illegittimo lo statuto della Calabria, tutti hanno detto ma questa è una compressione dell'autonomia regionale, come se fosse possibile rispettare la lettera fregando lo spirito. Non so, come viene un pensiero del genere, no? Al tempo stesso, però, per ciò che riguarda il rapporto fra la potestà statutaria e i suoi limiti, questa Corte ha chiarito che gli statuti regionali, non solo come tutte le norme giuridiche, da tali premesse la necessità di una lettura particolarmente attenta dei rapporti e dei confini fra le diverse aree normative affidate agli statuti e alle altre fonti legislative statali o regionali, senza presumere la soluzione del problema interpretativo sulla base della sola lettura di una singola disposizione costituzionale, tanto più ove essa utilizzi concetti che possono legittimamente giustificare interpretazioni tra loro non poco difformi a seconda del contesto in cui sono collocati. E poi parte con tutto uno spiegamento del perché il sistema individuato nello Statuto della Calabria fosse un sistema sostanzialmente abusivo, nel senso che era una piccola truffa delle forme, no? E lo fa ragionando su quelli che sono i meccanismi, per cui se tu dici, come si difese la Regione Calabria, la mia non è una forma di governo, elezione diretta del Presidente, allora questo significa che il Consiglio regionale non deve essere obbligato a seguire l'indicazione del voto, perché questo stando un meccanismo per cui gli elettori non eleggono il Presidente, però sanno qual è il Presidente designato. Il Consiglio non è libero di scegliere il Presidente perché devono essere legati all'indicazione della scheda elettorale, questa è una truffa delle forme. Forse rispetta la lettera della Costituzione, ma non lo spirito, dove lo spirito della riforma costituzionale è palese. È talmente palese che solo i giuristi italiani riescono a vederlo. Cioè, il concetto di elezione diretta del Presidente della Giunta significa che il Presidente della Giunta deve essere eletto dal popolo, e non che deve essere eletto dal popolo una volta, il giorno dopo si dimette, subentra il vicepresidente, si subentra il vicepresidente, si elegge il consiglio regionale o si è strassorta, perché questo significa che alla fine quella regione è stata truffata, ha uno statuto che dice elezione diretta, ma una prassi che dice il presidente non è eletto, e il vicepresidente finisce con essere un organo individuato esattamente per subentrare un presidente che non c'è più, pur essendo stato eletto direttamente. Inoltre, l'intero statuto era congegnato attraverso una serie di meccanismi in parte contrattati, in parte introdotti dal Consiglio all'ultimo momento, che sono buffi, per cui se il Presidente viene sfiduciato, allora il Consiglio viene sciolto, ma se il Presidente si dimette, no. Il che vuol dire che si toglieva al Presidente della Regione quella che è l'arma tipica della minaccia, quello che è la questione di fiducia in qualche modo. Anche la questione di fiducia veniva sottoposta a una serie di vincoli un po' assurdi, ma anche quella, proprio per evitare che il Presidente avesse un potere di il potere di forzare la mano politicamente al Consiglio regionale, dicendo o questa cosa passa o io mi dimetto e voi ci vi sciogliete, che è il tipico strumento di un'elezione diretta, piaccia o non piaccia. Se non piace, è chiaro che la strada è quella per cui gli statuti devono scegliere un'elezione indiretta. Ma questa strada non è stata scelta da nessuno. Noi abbiamo assistito, dopo la sentenza, che è la sentenza di gennaio 2004, a uno psicodramma dei consigli regionali. In attesa della sentenza Calabria, nessuna regione ha fatto lo statuto. Una volta che uscì, perché attendevano di vedere se c'era una possibilità terza rispetto a quelle indicate dalla riforma costituzionale. Dopodiché hanno ripreso i lavori, i difficili lavori statutari, e nessuna ha avuto il coraggio di dire: bene, noi optiamo per l'elezione indiretta del Presidente, perché visto come era andata l'operazione di Antonione nel Friuli Venezia Giulia e come poco era stata gradita dagli elettori il fatto che il Consiglio regionale dicesse no, non eleggete voi il Presidente, lo eleggiamo noi, nessuno ha avuto il coraggio di sfidare un probabile referendum popolare. E quindi tutti hanno optato, obtorto collo, per l'elezione diretta, ma con la convinzione che così si distruggeva la funzione stessa del Consiglio. Anche in questo devo dire si registra la pochezza dei nostri politici regionali. Per quanto in tanti abbiamo cercato di far loro capire che ci sono tanti modi con cui un consiglio, un'assemblea elettiva riuscirebbe a pesare, a contare nelle decisioni della regione, in nessuno statuto sono penetrate delle idee originali, nessuno. Per dirvi, è comune opinione che il Parlamento più potente al mondo sia il Congresso americano. Il Congresso americano è un congresso di un paese dove esiste il governo presidenziale e dove il presidente non può essere sfiduciato dalle Camere, né le Camere possono essere sciolte dal presidente. Porta a una situazione di stallo come quella che si trova adesso Obama sulla questione della spesa pubblica, che è una situazione normale negli Stati Uniti, e comporta la difficoltà di un political bargaining, una contrattazione politica anche pesante. Ma non si può dire che il fatto di non avere e lo strumento di sfiduciare il governo sia un fattore di debolezza dell'istituzione parlamentare. Mentre se noi guardiamo qual è il Parlamento più debole di fatto in giro per i paesi conosciuti, probabilmente è quello italiano. Quello italiano ha la stretta capacità di sfiduciare il governo, ma di fatto non l'esercita, ma anche se l'esercitasse non sarebbe questo il suo potere. Cioè il potere sta altrove, sta in altri congegni. Questi congegni sono congegni in qualche modo costituzionali. Ma pensate al Parlamento europeo: il Parlamento europeo nasce come la più debole delle Camere possibili, no? Deficit democratico, tutte queste balle. Ma oggi il Parlamento europeo è un Parlamento che ha una funzione politica di molto più rilevante della funzione politica che svolge in Italia il nostro Parlamento. Pensate soltanto allo screening che fa il Parlamento europeo sui candidati commissari, che è una novità, anche quella è una novità passata prima per la prassi e poi riconosciuta dai trattati. Ma quando nel precedente commissione l'Italia candidò a commissario Rocco Buttiglione, che deve essere scomparso ultimamente, ma in quel momento era così in auge che fu elevato su questo bottiglione pesante fino a Bruxelles, l'Italia lo candida e secondo la prassi che si era stabilita, prassi, la commissione competente al settore che gli sarebbe stato dedicato, commissione parlamentare e del Parlamento europeo, lo convoca per un'audizione. Gli fanno un paio di domande, quello risponde come solo Buttiglione sa rispondere, l'hanno guardato e ha detto grazie, può andare. E gli hanno messo il veto. Hanno messo un veto a lui e hanno messo un veto mi pare al candidato ungherese, che anche quello non aveva brillato granché. Avete mai sentito che la nostra commissione parlamentare facciano screening ai ministri? Chi glielo vieta? Nessuno lo vieta e nessuno lo obbliga, ma neanche il Parlamento europeo è così. E negli Stati Uniti il Senato ha un potere di advice and consent su tutte le nomine importanti sui trattati. Quello è un potere previsto dalla Costituzione americana e vi dà anche l'idea di come il Senato americano fosse poco Parlamento, soprattutto all'inizio, era fatto da 26 membri, 2 per 13 colonie sono 26, cioè c'erano meno senatori nel Parlamento americano di quanti siano i ministri nel governo italiano. E infatti gli storici americani dicono che quello era più un organo di tipo governativo che un organo di tipo parlamentare. E non a caso gli hanno dato delle funzioni quasi governative, perché approvare i trattati internazionali vuol dire dare un potere pesante. E approvare le nomine, per esempio, dei giudici costituzionali, tutti i vertici federali, significa dare il potere di veto, esercitato raramente, ma qualche volta è stato esercitato. Non solo, ma la stampa segue questo dibattito, c'è una certa attenzione anche sulle modalità con cui si svolge, c'è una critica che viene svolta al Congresso, al Senato, perché non è abbastanza efficace il suo screening. Ma è uno screening. Immaginate che bello sottoporre i nostri ministri a uno screening. Sembra anche divertente, no? Li interrogano. Tu sei ministro della cultura? Bene. Allora, ci parli del gotico in Italia, ma per vedere se sai di cosa si sta parlando. Cosa pensi degli scavi archeologici in Etruria? Etruria, sì. Scusi un attimo che rispondo al telefono, no? Perché questa è la situazione. Allora, non è un esame per sapere se sai, ma un esame per sapere quali sono i tuoi indirizzi politici, per esempio. La Buttiglione l'ha fatto fuori così, hanno cominciato a chiedere alcune cose sulla famiglia e sull'uguaglianza, il divieto di discriminazione per orientamento sessuale, e lui, da onesto cattolico, ha pensato quello che lui pensava, intimamente. E quelli hanno espresso un giudizio intimo. Vai! Da te non vogliamo essere governati, così bello, semplice, no? Ma nessuna istituzione italiana è soggetta a uno screening del genere, che è una cosa che semplicemente si impone di fatto. Tu vuoi la fiducia? Bene, allora, innanzitutto, la fiducia viene accordata previo un attento screening. Pensate se facessero su giudici costituzionali una cosa del genere, no? invece di avere questa, come fanno in America, i giudici costituzionali, la Corte Suprema, sono nominati dal Presidente della Repubblica. Da noi sono eletti dal Parlamento, ma il Parlamento non può neanche tecnicamente discutere delle candidature, perché il Parlamento lo fa in seduta comune, che non è un organo pieno, non è un organo che dispone, non è neanche un organo in realtà, è l'occasionale riunione di due Camere, si applica il regolamento della Camera, lo presiede il Presidente della Camera, non si discute, si vota, così. Fu chiesta la discussione anni fa, forse per il Presidente della Repubblica, non per i giudici, di discutere i requisiti dei candidati, cioè a un certo punto invece di andare a votare, cioè, cominciamo a parlare, insomma, cerchiamo di trovare un accordo. Il Presidente disse non si può discutere, qua si entra e si vota. Il che non esclude però che questa cosa si faccia fuori dalla seduta del Parlamento in seduta comune. Basta prendere un accordo tra i partiti, va benissimo, ci troviamo alla buvette, ci spaparanziamo un caffè e discutiamo delle candidature. Però facciamo un accordo che nessuna candidatura può essere avanzata se non passando per una discussione, no? E così via. Allora, quando hanno scritto gli statuti, quella era la tipica cosa che avrebbero potuto inserire. Pensate che qualcuno l'ha fatto? Nessuno. Solo la Campania, che è una delle ultimissime regioni che aveva fatto, anticipato la Lombardia, oltre il Veneto che ancora non ha fatto niente, una delle ultime insomma che ha fatto lo statuto, ha previsto una norma che consente di fare uno screening sui vertici, non degli assessori, più i vertici amministrativi. Poi bisogna vedere se hanno la forza politica di farlo, perché il problema è che tu puoi mettere dentro nel statuto tutti i poteri che vuoi, ma se poi non sei in grado di esercitarli, e non sei in grado di esercitarli perché non c'hai a tua volta come membro di un collegio il senso dell'autonomia politica di quel collegio. Il Parlamento europeo si è proprio impossessato di funzioni perché ha avuto la coscienza di essere Parlamento europeo e di dover conquistarsi un ruolo. Ma se invece uno ha la coscienza di essere un servo del capo partito, lo puoi mettere anche a fare il Papa, sempre servo sarà. No? E se sempre da servo si comporterà, non c'ha l'autonomia politica. E il problema è esattamente questo. I consigli regionali hanno scritto lo statuto in posizione di male allo stomaco per aver subito l'elezione diretta del Presidente, il senso di una sconfitta, cioè di i consiglieri di sedere in una Camera che conta poco, e non c'è niente di peggio, perché se uno è convinto di stare in un organo che conta poco, è ovvio che non penserà mai di fare nulla di importante. E tutte le regole che hanno scritto sono regole di una grossa banalità e di un tentativo continuo di far finta, no? Di far finta. Hanno iniziato con una brillante proposta, Liguria, Marche, di cambiare il nome. Tipica cosa che dimostra che un baco si è infiltrato nella mela. Non si chiamano più consigli regionali, ma parlamenti. E la Corte Costituzionale ha dovuto intervenire ben due volte, forse due volte sicuramente, già nel 2002, perché questa è stata la prima riforma che volevano fare, prima ancora di modificare lo statuto, per uno stralcio, il Consiglio regionale si chiama Parlamento. E la Corte ha detto non lo puoi fare. Perché? Perché no? Perché il Parlamento è quello nazionale, lo dice l'articolo 51, e la Costituzione te lo chiama Consiglio regionale, dimostrando che il Parlamento è uno ed è l'Assemblea che rappresenta l'unità nazionale. Discorso, insomma, anche non del tutto convincente, insomma, ma era l'unica risposta che si poteva dare a dei beoti. L'idea è che uno cambia il nome senza cambiare nulla dell'organizzazione è folle, anche perché questo comportava poi una cosa che loro hanno sempre invidiato nei loro colleghi siciliani, i quali si fregiano del titolo di onorevole. solo i consiglieri, guai a dire in Sicilia il consiglio regionale, si chiama l'assemblea legislativa, non si chiama Parlamento, anche se nel linguaggio si chiama Parlamento, si chiama assemblea legislativa, l'ARS, e i membri dell'assemblea si fregiano del titolo di onorevole. Alcuni sono anche onorabili, nel senso onorata società, ma sono comunque onorevoli. Allora, questo problema del titolo, voi capite che è importante, perché una cosa è presentarsi come l'onorevole, un'altra cosa è presentarsi come consigliere. Beh, insomma, non si può trascurare questi particolari. La Corte li ha segati di brutto. Allora, non potendosi chiamare parlamenti e non potendo sfiduciare la Giunta, hanno deciso di trattenere per sé alcuni poteri, alcuni anche poi sono stati dichiarati legittimi qualche volta dalla Corte Costituzionale, che riguardavano per esempio il problema di che cosa succede dopo che il Presidente è eletto, il Presidente vince le elezioni e diventa Presidente della Regione. I consiglieri vengono poi a loro volta eletti, controllate le schede eccetera, vengono proclamati. A questo punto che cosa succede? Il Presidente della Giunta è tenuto ad andare in Consiglio. E se va in Consiglio che cosa fa? Dice, buongiorno, sono il Presidente, ci conosciamo? Si danno la mano, bevono una bottiglia di cartizze e poi tornano a casa. Oppure il Consiglio può dire, Presidente, adesso tu mi dici che cosa pensi di fare in questa legislatura. Lui dice, bello bellissimo, faccio meraviglie, siete contenti? A questo punto il Consiglio può dire, no, non siamo contenti. E se lo dice, c'ha delle conseguenze? Cioè, esiste un qualche rapporto di tipo fiduciario? Gli statuti hanno cercato di costruirlo e la Corte ha detto, non puoi farlo. Non puoi farlo nel senso che non puoi far dipendere la funzione del Presidente che è stato investito del voto popolare da un tuo voto di fiducia. Quello che puoi fare quando vuoi è sfiduciarlo, però simul simul, lui cade, tu ti sciogli. La riforma qualche sagacia l'ha avuta. E così in alcune regioni c'è la prassi che il Presidente eletto, e anche se non è previsto dallo statuto, è una cosa evidente che un Presidente che abbia il senso delle istituzioni, non tutti ce l'hanno per intenderci, lo faccia, va in Consiglio e dice al Consiglio qual è il suo programma politico, presenta la Giunta, perché notate che gli assessori possono essere esterni e in alcune regioni devono essere esterni, per esempio in Toscana è incompatibilità tra il ruolo di assessore e quello di consigliere, per cui se un consigliere viene nominato nella Giunta deve dimettersi. In realtà non viene dimesso, ma viene sospeso e viene nominato un supplente, per cui il sistema elettorale toscano ha questa figura del supplente che è un po' complicata. Questo per staccare nettamente il ruolo della Giunta dal ruolo del Consiglio, perché nella Giunta gli assessori sono nominati e sono fiduciari del Presidente, che li nomina e li revoca quando vuole, esattamente come Obama fa con i suoi sottosegretari e come Carlo Alberto sperava di poter fare con i suoi ministri, che li nomina e li revoca. E quindi anche l'esistenza di un organo collegiale che si chiama Giunta regionale è un'esistenza quasi effimera, perché c'è un organo collegiale e alcune delibere devono essere assunte dall'organo collegiale, non solo del Presidente. Però il Presidente dispone di questo organo collegiale, nel senso che ne può cambiare i membri quando vuole. Questa è la complessità di questa costruzione. Che effettivamente è una forma di governo simile a quella presidenziale, ne ha molti tratti. Naturalmente i puristi direbbero, ma no, perché c'è pur sempre la possibilità del voto della sfiducia. I puristi si divertono a occuparsi delle forme di governo, le forme di governo non esistono, sono modellini, per cui è un modo per semplificare il discorso, no? È come parlare, non so, da due volumi o da tre volumi parlando di macchine, non significa nulla, no? Ci sono mille modi per realizzare la volumetria della macchina. La Porsche Carrera quanti volumi ha? Non lo so, non ne frega niente, insomma, perché la trovo brutta, ma queste sono altre questioni. Ma il fatto della forma di governo, lo dice la Corte, non è un'idea astratta. La forma di governo si costruisce secondo precisi presidi. Allora, in tutte le regioni si è finito con optare per una forma di governo che è ricalcata su quella transitoria. Ricalcata, elezione diretta, simul simul, con tutte le conseguenze, per cui attenuazione del rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta, il che significa che il Consiglio perde la funzione di indirizzo politico sulla Giunta. Non ha strumenti per legare la Giunta a un indirizzo politico, perché di fatto sì, ha il potere di sfiduciare, ma è un potere del tutto teorico, se non fosse scritto sarebbe lo stesso. Non esistono giunte e presidenti che vengono sfiduciati. Forse Lombardo ha qualche possibilità di farlo nei prossimi tempi, staremo a vedere, perché è un caso interessante. E notate che tra l'altro Lombardo, presidente della Sicilia, è stato eletto nell'ambito di una coalizione di centrodestra e adesso sta su con i voti del centrosinistra. Già questo la dice lunga sulla difficoltà di costruire tramite regole costituzionali dei governi che abbiano stabilità, senso, indirizzo politico e così via. Con le norme non si riesce a realizzare tutto questo, le norme servono per mettere qualche paletto. Io ho sostenuto la tesi che, ho elaborato la dimostrazione che gli statuti regionali non servono a niente. E me ne sono anche convinto, perché pensate solo a questo: è cambiato qualcosa nelle regioni che si sono dotate di uno statuto rispetto alle regioni che non si sono dotate di uno statuto? Cioè il Veneto c'è una forma di governo diversa, che so io, della Toscana, e la Lombardia, che è arrivata tra le ultimissime a farsi uno statuto, è diversa come forma di governo, che so io, dal Piemonte? No. Direi proprio di no. Fanno cose diverse, ma fanno cose diverse non perché hanno forme di governo diverse. Non solo, ma la Lombardia di Formigoni è cambiata dopo aver dotato lo statuto rispetto alla Lombardia di Formigoni prima di approvazione dello statuto? O l'Emilia-Romagna di Errani è cambiata dopo l'approvazione dello statuto? Ma neanche di un millimetro. Neanche di un millimetro. Cioè l'impatto degli statuti sulla realtà delle regioni è zero, che è sorprendente. Sono messo 10 anni a farli, diciamo da 4 a almeno 11 anni, se il Veneto lo fa nel prossimo anno, ma non è cambiato nulla. Cioè l'impatto di questa riforma statutaria è sostanzialmente zero. Questo anche perché gli statuti poi in realtà di innovazioni ne contengono pochissime. Una delle innovazioni è prevista dalla stessa Costituzione riformata, la quale prevede che sia istituito, articolo 123, ultimo comma, un nuovo organo. In ogni regione lo statuto disciplina il Consiglio delle Autonomie Locali quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali. Qual è il senso di questo organo? Il senso di questo organo lo si capisce se si pone in relazione la sua genesi con il dibattito di allora. Era il 99, ci stava pensando di fare una vasta riforma della parte seconda della Costituzione, si stava pensando di modificare non solo il titolo quinto, ma anche di creare un bicameralismo non paritario, imperfetto, dando al Senato il ruolo di Camera di rappresentanza territoriale. Allora si è pensato che in qualche modo si doveva svuotare il problema della rappresentanza territoriale nel Senato dall'assillante problema di metterci dentro anche la rappresentanza degli enti locali. E per questo motivo si è inventato, perché si è inventato, ve lo posso assicurare, il Consiglio d'Autonomia. Il Consiglio d'Autonomia è stato inventato come struttura simmetrica al Senato delle Regioni. Le Regioni sono rappresentate a livello nazionale, gli enti locali sono rappresentati a livello regionale. Poi del Senato non si è fatto nulla, ma è rimasta nella legge del 99, nella legge costituzionale del 99, questa previsione del Consiglio d'Autonomia, su cui è stato scritto moltissimo, è stato istituito in molte regioni, in alcune regioni già funzionava in precedenza, complessivamente si è dimostrato essere anche questo un organo di scarsissimo peso, di difficilissima costruzione. Chi sta nel Consiglio d'Autonomia? Ci stanno i rappresentanti delle province e dei comuni. Chi sono i rappresentanti delle province e dei comuni? Sono solo i sindaci e i presidenti o ci sono anche rappresentanti eletti dai consigli provinciali e comunali? Qui le regioni hanno scelto formule diverse, in alcune ci stanno perfino poi il Consiglio delle Autonomie funzionali cosiddetto, perché ci sono anche le camere di commercio, le università, per cui è un calderone. Questo calderone dove lo si colloca? È un organo, dice la Costituzione, di consulenza, no? Organo di consultazione fra regione e gli enti locali. Ma questa consultazione chi la svolge? La Giunta o il Consiglio regionale? E si svolge su che cose? Su tutto? Su tutte le leggi? Sulle leggi anche gli atti amministrativi? Capite che l'architettura di questo organo è un lavoro improbo. Ve lo posso assicurare perché sono stato coinvolto quando Satariale era sindaco di Ferrara e contemporaneamente era uno dei vertici del sistema di autonomia in regione, e dette una mano a seguire questa cosa, un po' come consulente della regione, un po' come consulente di Satariale, in modo da cercare di stringere intorno a un progetto. Non vi dico le difficoltà che si incontravano di fronte alla chiara inutilità di tutto ciò. Per quello che diceva Satariale, ma scusami, se io ho un problema come sindaco di Ferrara, prendo il telefono a Errani e dico: senti, c'ho questo problema, come lo risolviamo? Dice: bene, grazie, chiusa telefonata. Non è che il sindaco di Ferrara prende la macchina, va in un palazzo della regione, si trova insieme ai sindaci, se va bene, degli altri comuni e insieme discutono il problema che interessa Ferrara. Anche perché, come sempre, gli interessi di cui sono portatori gli esponenti politici sono interessi diversi. No. L'interesse di un comune capoluogo è un interesse tendenzialmente diverso e antagonista rispetto all'interesse della provincia in cui sta capoluogo. il sindaco e il presidente della provincia si guardano tendenzialmente in cagnesco, anche perché il sindaco è esponente del partito più forte e il presidente della provincia è esponente del secondo partito della coalizione, questo in base al manuale Ciancelli rivisto dopo il maggioritario. È forte questa dinamica, perché è ancora più complessa, perché il sindaco è esponente del partito più forte, il presidente del consiglio comunale è esponente del partito più debole, a livello provinciale si invertono, per cui il sindaco parla volentieri col presidente del consiglio provinciale perché sono dello stesso partito, così come il presidente del consiglio comunale parla volentieri col presidente della provincia, e c'è quel tanto di tensione che rende così piacevole la vita politica in Italia. Vedete il casino totale. Poi se pensate alla differenza di interessi che può avere un sindaco dell'Appennino rispetto a un sindaco di Viarasco, no? Zone turistiche, zone agricole o zone industriali. Per cui l'idea di avere una camera di rappresentanza dei sindaci è un'idea, come dire, ha una sua armonia architettonica, ma il momento di realizzare la costruzione vacilla da tutte le parti. E infatti ha scarsissimo senso, anche perché poi si pone un altro problema. Ma che cosa vuol dire che questo organo è un organo di consulenza della regione? La consulenza chi la prende? E in che momento? Perché se la prende la giunta, finisce con essere un rafforzamento della giunta, per cui i consigli regionali che dovevano fare la legge di attuazione e creare la conferenza hanno detto no, non deve andare in giunta, deve stare in consiglio, per cui è diventato che i sindaci, capi degli esecutivi comunali e provinciali, diventavano i consulenti della regione, innescando un'ulteriore complicazione, perché a questo punto chi è che rappresentava gli interessi di Ferrara dentro il procedimento legislativo? I consiglieri regionali di Ferrara o il sindaco di Ferrara? O il presidente della provincia di Ferrara? Capite? Sono delle cose che ineliminabili. La rappresentanza è una questione complessa. E guardate che questo è un macigno che pesa sulla costruzione di tutto. Ho fatto parte del comitato che ha scritto la bozza di riforma dello Statuto del Friuli Venezia Giulia. Precedente legislatura, stava per andare in porto, poi c'è stata la crisi di governo. Macigno politico, Trieste non ci vado quasi mai, non mi interessa molto, ma gli abbiamo scritto un documento abbastanza solido, è stato approvato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, tutti d'accordo quasi, per cui sono riusciti a costruire un consenso politico su una proposta di legge costituzionale per modificare lo statuto della regione. Questa proposta di legge è stata presentata alla Camera, Camera Senato, Presidente della Prima Commissione era Violante, mi pare che fosse la Camera, discusse la Camera, per cui lo staff degli esperti della Camera, Violante in testa, e lo staff degli esperti della Regione hanno discusso alcuni adattamenti rispetto, come sempre, a questi meccanismi concertati, questo però sfumatelo, questo termine equivoco, eccetera, e finalmente si è aperta una discussione in Parlamento. Nel Parlamento italiano, sapete chi ha sparato contro la proposta di legge costituzionale avanzata quasi all'unanimità del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia? Un parlamentare della maggioranza PD del Friuli Venezia Giulia. È stato lui a fare la guerra allo statuto della sua regione. Perché? Perché era il problema di chi portava la bandiera del più bravo difensore della regione. C'è una concorrenza, è un dato. Vi do questo come chiave di meditazione per la Santa Pasqua. È un dato di politologia, non sono un politologo, ma visto quello che dicono i politologi, sono in buona compagnia. È un dato di blocco totale del paese, è proprio questo. E ve lo vendo perché è una buona conclusione di un corso sull'autonomia regionale. Ieri vi dicevo, in Italia c'è un ceto politico omogeneo e c'è una carriera politica lineare, lineare si fa per dire, ma diciamo osmotica. C'è un cursus honorum che va e viene tra centro e periferia, regione, provincia e comune. Non esiste una politica autonoma né a livello comunale, né a livello provinciale, né a livello regionale. Le decisioni sono assunte al centro. Il buon Bersani era presidente della giunta regionale, ma il buon Bersani si dimise da presidente della giunta regionale, non c'era ancora il Simul Cadent, per andare a fare il ministro, o forse il sottosegretario addirittura, prima volta. Cioè anche il buon Bersani a un certo punto pensò che le vere decisioni non le prendeva come presidente della regione a Bologna, ma le avrebbe potuto determinare come esecutivo, parte dell'esecutivo a Roma. E questa non è solo la storia di Bersani, questa è una storia normale di spostamento di attenzione verso il centro. Chiamparino, grande sindaco di Torino, non può essere eletto, ma va a fare il politico nazionale, questo è scontato. C'è anche chi dice che potrebbe essere un buon candidato del centro-sinistra presidente del governo. Non so se a Bersani gli piace questa idea, però anche questo vi dà l'idea, no? Vannino Chiti è stato presidente della giunta toscana, è andato a fare il ministro. Galan, l'hanno silurato nel Veneto, è andato a fare il ministro. C'è una carriera del politico che culmina a Roma, il che significa che Roma ha il potere. Federalismo è una balla. Né Castelli, né Bossi, né quello che la mia intima senso estetico, Calderoli, non me lo riesco a ricordare. No, non riesco a ricordarmelo. Nessuno di questi va a fare il sindaco del Bresciano o il presidente della giunta della Lombardia, vanno a fare i ministri. Quindi c'è una convenzione che ha un'unica eccezione: Dunweiler, presidente della provincia di Bolzano, Volkspartei, che è l'unico partito autonomistico, che non interessa diventare sottosegretario, perché quella è la sua formazione politica e quella è la sua comunità politica. Può piacere o non piacere, è un'altra questione, ma è un segno unico in Italia, unico, perché non è ripetibile neanche nelle altre situazioni di autonomia, non lo è in Val d'Aosta, non lo è sicuramente in Sardegna e Sicilia, Friuli Venezia Giulia meno che meno, no? Per cui non esiste una reale autonomia politica. Questo significa che noi abbiamo un'unica classe politica che ovviamente si seleziona in base a una continua lotta, quella che insegnava Mosca, Pareto, eccetera, no? La lotta delle élite per emergere. La lotta è la lotta interna al partito. Questa lotta interna del partito significa che lo stesso partito che è rappresentato lungo tutta la stringa della catena di comando, come direbbe l'esercito, crea delle turbulenze interne. Per cui se io sono il sindaco di una città e poi vado a fare il parlamentare, io quando venerdì sera torno nella mia città devo dimostrare che sono io il gallo del pollaio. Sono io il vertice politico. Questa non è una cosa solo italiana. Questo è il motivo per cui, per esempio, negli Stati Uniti i senatori che hanno iniziato la loro vita come fiduciari del Parlamento dello Stato membro, erano eletti dai parlamentari, come era il Parlamento europeo all'inizio, no? I parlamentari europei erano eletti dai parlamenti nazionali. Dopo la riforma dell'inizio del Novecento sono diventati direttamente eletti dal popolo perché avevano conquistato il potere, politico. I senatori sono i leader politici, contano quanto meno quanto il governatore se lo Stato è grande. Se lo Stato è piccolo contano molto di più del governatore, perché sono a Washington e contrattano col presidente. Capite? Sono dinamiche molto forti, e in un sistema politico complesso, casinatissimo, in una catena di comando così frastagliata come c'è in Italia, queste cose creano mille turbulenze. E queste turbulenze fanno sì che quella che viene chiamata la Costituzione materiale, non pronuncio mai questo nome perché è scivolosissimo, cioè come di fatto l'Italia si governa, presenta ogni tanto degli stacchi clamorosi dal punto di vista di come l'Italia è strutturata sulla carta. Ci sono organi che vengono saltati sistematicamente, ormai anche il Parlamento italiano è saltato sistematicamente. Il Parlamento italiano non funziona, non perché sia troppo numeroso, anche se quello magari non lo lascia funzionare bene, né perché sia mai organizzato. Il Parlamento italiano è una macchina da guerra, cioè i funzionari ad altissimo livello producono dei materiali assolutamente interessanti, eccetera. Ma il Parlamento italiano è messo nella condizione di non funzionare per la pesantezza di un certo assetto del sistema politico. Certamente anche a causa del sistema elettorale che, in qualche modo, essendo stato scritto dal grande statista Calderoli, riflette in basso, cioè riflette dal basso, quello che è il sistema politico. Cioè, poche balle, i parlamentari sono scelti dai segretari dei partiti. Questa è, come tutti sappiamo, la conseguenza. E questo naturalmente significa il rovesciamento di tutta una visione del sistema politico. L'autonomia dei parlamentari è zero, nessuno vuole più andare a fare il parlamentare se non per fare gli affari suoi. Non a caso gli ex presidenti delle giunte regionali non vanno a fare i parlamentari, vanno a fare i sottosegretari, casomai, vanno a fare i ministri, ma non nell'esecutivo. Vanno da un esecutivo a un altro esecutivo. Come dire, le assemblee sono dichiarate in crisi, ma le assemblee sono dichiarate in crisi perché non hanno la personalità, non hanno la forza politica, non hanno l'autonomia politica. Nessuna assemblea elettiva in Italia oggi vive una fase di autonomia politica dall'esecutivo, sono tutte sottomesse, ma non sottomesse giuridicamente perché così c'è lo statuto, c'è simul simul, ma sono sottomesse per il semplice fatto che così è organizzato il sistema politico. Questo vi spiega anche come sia difficilissimo pensare di modificare l'assetto lavorando come si è fatto finora sul testo della Costituzione, cioè come la vulgata per cui bisogna riformare la Costituzione per rendere più efficienti le istituzioni sia assolutamente una stupidaggine. Non è così, non è concepibile così. Le istituzioni hanno un loro vestito, ma dentro quel vestito ci possono stare sistemi che funzionano e sistemi che non funzionano. E se un sistema funziona oppure no, è dato dalle persone e dal sistema politico. Lo chiamiamo sistema politico, ma è fatto di persone e delle loro relazioni. È lì che non si riesce a capire come agire. Non che manchino gli strumenti, perché la riforma elettorale sarebbe un tipico strumento. Non c'è dubbio che il sistema elettorale è la macchina che, trasformando voti in eletti, condiziona il funzionamento del sistema politico. Ma è il sistema politico che deve decidere della legge elettorale. L'unica riforma della legge elettorale di impatto in Italia, non a caso, fu fatta con referendum. Fu imposta dall'esterno al sistema politico. E il sistema politico la accettò su malgrado, cercando di come dire, fotografare la situazione uscita dal referendum, senza modificare nulla. Prese il referendum e lo trasferì in legge, semplicemente risolvendo alcuni problemi tecnici. È stata l'unica riforma efficace, perché poi la riforma fatta da Calderoli, la riforma, come dire, è una controriforma. Il problema è grosso. Pensate anche a quest'altro aspetto. Noi abbiamo un sistema politico esteso e di cui conosciamo quasi nulla. Conosciamo quasi nulla perché mentre le nostre istituzioni costituzionali sono tutte a cielo aperto, no? La Camera è il tempio della pubblicità, i consiglieri regionali lo sono, ma anche gli esecutivi in qualche modo sono abbastanza a cielo aperto perché lavorano con atti formali, hanno delle procedure scritte, hanno dei controlli, c'è il Presidente della Repubblica che intanto suona il fischietto, c'è il Consiglio di Stato che dà i suoi pareri, la Corte dei Conti che dice no, questo non lo puoi fare e così via. Per cui tutto un tentativo di evasione delle forme per liberarsi dai controlli, ma questa è un'altra storia. Il meccanismo che produce le istituzioni, il meccanismo che fa sì che le istituzioni si riempiano di uomini, di gente, di eletti, è misteriosissimo, è totalmente fuori dalle regole, non ci sono regole, i partiti non hanno regole. Come si sceglie il candidato sindaco? Adesso il PD si è inventato la procedura delle primarie, però insomma, non è che sia un mostro di trasparenza la procedura primaria, prima non si sa se si fa o non si fa, primo. Secondo luogo, hanno un senso dove sono primarie di partito, ma se sono primarie di coalizioni come si fa a fare una primaria? Capite che se un partito è in grado di esprimere il sindaco, fa le sue primarie tra gli iscritti, le può aprire più o meno, può dare una forma, una qualche trasparenza con le sorprese, perché poi sono successe le sorprese a Milano, sono successe le sorprese in Puglia e così via. Vuol dire, dove ci sono dei margini di sorpresa, vuol dire che ci sono margini di trasparenza. C'è una procedura che è una procedura non controllata segretamente, perché se noi facciamo le libere elezioni e poi un partito vince con il 98% dei voti, lì non c'è stata molta trasparenza, gli osservatori internazionali dicono ci sa di broglio. Allora, può essere che questo tentativo del PD di superare la sua crisi interna tramite la regolazione di procedure di scelta sia un inizio di apertura di un osservatorio su procedure interne dei partiti, che in Italia non sono mai stati, i partiti non hanno un'organizzazione istituzionale, sono associazioni private non riconosciute, cioè il livello più basso di organizzazione sociale, non c'è nulla più basso di un'associazione privata non riconosciuta, non c'ha regole, se non minimissime. E questo vi spiega come tutto il riempimento fino ad arrivare alle liste, che oggi ormai la formazione delle liste significa anche la scelta dei deputati e dei senatori, perché vengono prese da un braccio meccanico, no? Non c'è più un voto di preferenza, la formazione delle liste e quindi la scelta delle persone che vanno in Parlamento non è decisa pubblicamente. Il voto serve per stabilire il numero delle persone di quella lista che vanno in Parlamento, ma chi va in Parlamento non è scelto da nessuno, non che prima fosse molto diverso, perché le liste erano sempre fatte dai partiti e di conseguenza come i partiti le mettevano in ordine, quello era l'ordine di elezione più delle volte, perché le preferenze erano poco usate, tra l'altro. Allora su quello noi non abbiamo nessuna chiarezza. Abbiamo tante istituzioni, abbiamo tante regole che governano i rapporti all'interno di ogni istituzione tra gli organi, con sindaco, consiglio, governo, presidente, eccetera, Parlamento, ma abbiamo anche delle regole, ahimè confuse, che governano i rapporti tra le istituzioni, tra gli enti, i rapporti tra Stato, Regione, Comuni, eccetera, ma tutto quello che significa l'umanità che entra nelle istituzioni è fuori dal controllo, è fuori dal principio di legalità, è fuori dal diritto. Questo è un dato assai complicato, cioè che rende tutto molto complicato. Lo vediamo anche proprio sulla questione dei rapporti istituzionali. Gli organi tipo la conferenza Stato-Regione sono degli organi a scarsa formalità e di difficile anche comprensione per quanto riguarda gli effetti giuridici. Sono un'istituzione centrale in Italia, fondamentale, però non si sa come funzioni. Nel senso che non ci sono regole, né ci possono essere regole così come è assestata la conferenza. Che vota la conferenza? Non vota mai la conferenza. Cosa vuol dire votare? Da una parte c'è un certo numero di ministri, dall'altra parte c'è un certo numero di presidenti di regioni e forse di sindaci. Che cosa votano? Sono mica un collegio. Sono a tavola rotonda in cui incontrano due persone e dicono: tu sei d'accordo? Sì, ma benissimo, grazie, arrivederci. Oh, ma ho detto ma, va bene, ma il tuo ma quanto conta? È impegnativo? Vincola? Boh, non si sa. La Corte ha detto sicuramente non vincola il legislatore, per cui tu dici sì, ma vorrei questo, ma se questo dipende dalla legge non c'è nessuna garanzia. E questi sono i nodi di raccordo. Dietro c'è la struttura dei partiti, per cui quando i presidenti della Giunta discutono che cosa fare su una certa legge dello Stato, sì, sono presidenti della Giunta che discutono del loro come antagonista, il governo, ma sono anche esponenti politici che si tagliano secondo l'appartenenza alla maggioranza di governo e l'opposizione, e questo naturalmente rende estremamente complicate le decisioni. Vedete come è talmente è complicato, è talmente poco visibile il quadro di queste relazioni, che a un certo punto uno dice: capisco la Corte Costituzionale. Capisco la Corte Costituzionale che a un certo punto ha detto: va bene, insomma, ho cercato di dare un senso alle regole costituzionali, ho cercato di prendere un testo penoso come quello che il centrosinistra aveva fatto passare come riforma costituzionale e dargli un ambito di senso, soprattutto dargli un po' di coerenza, di renderlo sistemico, di renderlo capace di rispondere a certi problemi. Il problema del coordinamento nazionale, la chiamata in sussidiarietà, il problema di queste materie statali mal disegnate che finiscono con espropriare le regioni, una certa distinzione dei ruoli e soprattutto un tentativo di dire cooperazione, non contrapposizione. Ma se questa cooperazione non ha istituzioni della cooperazione, è predicare il vento. E quindi a un certo punto la Corte ha detto, continuando a dire voi dovete cooperare, non risolve i problemi. E su questo punto va bene. Allora, visto che le regioni politicamente sono deboli e anche instabili e anche non del tutto affidabili nel loro insieme, perché ci sono regioni che governano male, allora a questo punto ogni volta che c'è un problema serio diciamo vabbè, lo fa lo Stato e diamo lassù. È una posizione che finisce con ragionare in base a buon senso, anche perché la lettera della Costituzione non consente di applicarla con una certa severità, di buon senso e di adeguamento a quello che è l'andazzo del sistema politico. Così, non è un quadro molto confortante. E lo vediamo anche con piccole cose. Tutto questo discorso che vi ho fatto partiva dalla questione del Consiglio delle Autonomie, che è una piccolissima cosa, ma è emblematica anche quella di una difficoltà di costruire istituzioni che finiscono con lavorare esclusivamente sulle carte. Sulla carta notate che tutte le regioni hanno istituito il Consiglio delle Autonomie, tutte. non ho ancora sentito un vagito, cioè la notizia che in una regione il Consiglio di Autonomia funzioni bene. Molte regioni hanno fatto di più, hanno costituito il Consiglio di Garanzia Statutaria, tanto un consiglio in più, che è stata un'altra invenzione immaginata per regolare i rapporti tra la Giunta e il Consiglio, in modo che il Consiglio non subisse erosioni dei suoi scarsi poteri da parte della Giunta. Allora c'è un organo di garanzia, una piccola corte costituzionale, che dovrebbe poi esprimere pareri sulla legittimità degli atti, se richiesta, oppure risolvere conflitti. Anche questa è stata istituita non in tutte, ma in molte regioni, ma anche di questa io non ho sentito manco un vagito. Neanche la notizia di un atto significativo. Quando ci sono problemi si va davanti al giudice, ma davanti al giudice i problemi li solleva il privato, difficilmente il politico, perché pare che in Italia, non so per quale motivo, ma i politici non amano i giudici. Non so se questa è per voi una notizia, ma è sconvolgente. Bene.